Buona serata a tutti, benvenuti a questo cammino nel Cenacolo Francescano per prepararci al 7° incontro mondiale delle famiglie, ma soprattutto per contemplare che il progetto che Dio ha sul matrimonio e la famiglia è la vera risposta per poter vivere la realtà dell'amore. Stiamo facendo un cammino e abbiamo cominciato a metterci all'ascolto del capitolo primo e secondo della Genesi, la famiglia tra opera della creazione e festa della salvezza. Poi c'è stato un contrappunto teatrale, la storia di Ruth, poi con il giudice dottor Giuseppe Anzani, la famiglia oggi, crisi come sfida. Poi abbiamo avuto il vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, che mi ha mandato anche la relazione via internet e quindi dopo la direzione del Cenacolo indica come si può scaricare questo intervento, famiglia, la scommessa educativa. Poi c'è stato lo spettacolo teatrale molto bello, che ho visto solo il primo tempo perché dovevo preparare gli esercizi spirituali ai preti bergamaschi e non bergamaschi. E stasera un momento molto intenso, perché la famiglia, sofferenze, limite, speranza, la maturità di una persona, di una famiglia, è una scommessa, si misura sulla difficoltà. I coniugi Maria Teresa Zattoni e Gilberto Gillini non hanno bisogno di essere presentati, sono di casa, a Lecco sono un nome che fa onore al nostro territorio e vanno in giro. Sono consulenti familiari, docenti alla Facoltà Lateranense presso Giovanni Paolo II sulla famiglia, e diamo subito la parola a loro, e Gilberto Gillini svilupperà soprattutto come affrontare il dolore evitabile. E poi la donna che è più resistente, ma non lo so, ma dicono, Maria Teresa Zattoni, il dolore inevitabile, come affrontarlo. Ma si vede che hanno in tasca delle soluzioni, ascoltiamo.
Ma buonasera a tutti. Di soluzioni non so se ne abbiamo, in ogni caso possiamo apprendere, penso, tutti dall'esperienza, ed è quello che cercheremo di fare tutti assieme, senza dei grandi discorsi filosofici sul dolore, che resta sempre un mistero. Ci dividiamo in due parti, come ha detto Monsignor Cecchin. Io vorrei in questa prima parte mettere in luce che non c'è il fatto che produce dolore e il dolore che avvertiamo, sono chiaramente strettamente uniti, ma non sono la stessa cosa. Ecco, e proprio per mostrare questo e mostrare come si possa agire in questo meccanismo che lega il fatto e la sofferenza con cui noi viviamo il fatto, io vorrei raccontarvi un quadro che non è mio, ma è preso dall'area cognitivista comportamentale, per spiegare la quale si fa un esempio che io adesso trasformo leggermente, ma che mi sembra possa darci le coordinate attorno a cui, almeno nella mia parte, io mi voglio muovere. Supponiamo che ci sia una persona a letto che dorme. A un certo punto, nel cuore della notte, della mattina, non so, sente dei rumori che vengono dalla porta di casa. Evidentemente questi rumori che vengono dalla porta di casa sono il fatto esterno da cui partiamo. La persona starà lì, sentirà, proverà a ascoltare meglio, e a un certo punto, con tutto quello che conosce, tutto quello che sa, tutto il suo mondo, potremmo dire, il suo, Alice dice, il belief system, potrei tradurre così molto più semplicemente, con il suo immaginario, gli dice: ah, forse ci sono i ladri che stanno entrando. Allora avrà due, se i rumori sono l'input, avrà due probabili output. Uno a livello comportamentale, cercherà, se ha il telefono, se non ha il telefono cercherà se ha a portata di mano un bastone, non lo so, insomma farà delle cose che si possono immaginare a questo livello, e del un output di tipo emozionale. Avrà paura, comincerà a sudare freddo, avrà tutto un quadro emozionale che potete benissimo immaginare. Quindi in questo caso il rumore e il fatto, questo quadro emozionale doloroso in qualche modo e il quadro comportamentale sono collegati. Ma supponiamo che questo qui non dorma nel letto da solo, ma abbia una moglie vicina, e sapete bene che le mogli danno dei suggerimenti a volte molto utili e adeguati, e dice: ma no, che non sono i ladri, è quello scemo di nostro figlio che sta entrando adesso che sono le 4 del mattino, mentre aveva concordato con te che sono, che veniva, boh, non so, alla 1. Allora è chiaro che se io accetto, se quello che dorme, che dormiva, accetta questo suo input, riascolterà i rumori che sono sempre gli stessi, ma avrà un quadro comportamentale assolutamente diverso. Avrà altre emozioni di rabbia, quello scemo che non capisce niente, che gliel'ho detto mille volte. Avrà un quadro comportamentale diverso, non si preoccuperà un bastone, ma immaginerà quale tipo di ramanzina potrà fare, eccetera. Insomma, questo esempio voleva dirci due cose. Uno, che il fatto iniziale e la sofferenza non sono immediatamente la stessa cosa, e che a volte cambiando il modo di guardare il fatto cambia o si allevia la sofferenza. Detto questo, proviamo a entrare nel mondo delle relazioni familiari e cominciamo con un esempio che a me a livello così di consulenza capita abbastanza spesso. Un coniuge che ci porta l'altro coniuge alla cavezza, legato alla catena, lo porta lì perché desidera, vuole, ha bisogno che cambi. Nella maggioranza dei casi questo coniuge ha chiaro, ha già chiaro tutto praticamente, vuol solo che cambi e non sa come fare, ma per il resto ha già chiaro la diagnosi dell'altro, per esempio sa tutto dell'altro fino alla terza generazione, se poi nella generazione più prossima c'è la sua mamma che l'ha rovinato, a lei basta, siamo a posto, e la permissività della mamma, eccetera. Conosce a memoria tutta una serie di comportamenti dell'altro che dice gli stanno rovinando la vita, ok? In ogni caso, una cosa è chiarissima, che questa persona è in una grande sofferenza. Potremmo dire che il quadro in cui si muove è molto simile al quadro dell'innamoramento. Provate a pensare al quadro dell'innamoramento in cui, pensiamo all'innamoramento come il periodo in cui io sono convinto che il mio punto di vista coincide pari pari con quello dell'altro, convinto di conoscere l'altro meglio di tutti, con una sicumera che non ammette smentite. Tutti quelli che ci danno informazioni concrete sull'altro sono cattivi, sono contro di noi, non ci capiscono, eccetera. Cioè, è la fase, l'innamoramento potremmo dire, in cui uno sa quello che sa e sa anche quello che non sa, no? Ma l'unica differenza è questa, che allora quello che credeva di sapere, su cui ero convintissimo, erano le qualità dell'altro. Nel momento in cui me lo porta in studio, trascinato, è convintissimo di un elenco di non qualità, di difetti dell'altro. Ma il movimento, il circolo è lo stesso. In entrambi i casi, soprattutto in questo secondo, normalmente è pronto un giudizio universale sull'altro, è pronto il cercare fan che ci confermino. Ma io vorrei scendere ancora di più sul particolare, perché non è sui questioni generali che in genere si aiutano le persone, ma è entrando nei loro casi particolari. Allora entriamo nel caso particolare di una coppia che ha questo che si colloca in questo quadro, in cui la moglie dice: lui ha sempre da ridire su qualsiasi cosa io faccia e proponga. Questo è il tema. E normalmente anche questo tema mi sembra un po' generale, allora dico: mi faccio un esempio concreto di questo. Allora l'esempio che la signora mi ha fatto l'altro giorno è di questo tipo. Gli ho detto che c'era bisogno di un lampadario, perché sa, noi siamo lì da 5 anni e il lampadario non c'è, una storia che conoscete benissimo. Allora, e io gli ho proposto di andare all'IKEA. Vabbè, dico, e allora cosa ha fatto? Il marito ha risposto: ma potremmo anche vedere qui vicino dal mio amico che ha un negozio con cui sono in relazione in qualche modo da fare e potrebbe farci un buono sconto. Questa per lei era la prova che lui era insoddisfatto di quello che lei proponeva, che lui non le dava mai nessun riconoscimento, e la signora traduceva in parole questa sequenza di esempi, ne avrebbe avuto certamente degli altri, con il verbo brontolare in continuazione. Allora, fino a quando questa moglie va in giro a cercare sostenitori contro il marito brontolone, non riuscirà mai a capire qual è il significato della frase del marito. Si ostinerà a volerlo cambiare, si dispererà perché non lo può cambiare. Io dico sempre a questo punto: signora, ha sbagliato, deve andare a Lourdes se vuole cambiare il marito, non da me, io non sono capace. Però lei si ostinerà, si dispererà, perché gliel'ha detto 100 volte, no? Questo è un discorso che abbiamo tutti nelle orecchie. E poi sappiamo anche tutti che non è mai possibile cambiare gli uomini, poi specialmente non è mai possibile cambiarli con una serie di lamentele, perché a un uomo la serie di lamentele suona cattiveria e rimprovero, mentre difficilmente l'uomo riesce a cogliere al di là di quello che gli sembra cattiveria e rimprovero: amore, ho bisogno di te, voglio te. Andiamo avanti. Se questa moglie rinunciasse al suo momento onnipotente e fosse preso da una curiosità esplorativa e gli dicesse: ma cosa mi vuoi dire con questa risposta che mi dà fastidio e mi irrita? Molto probabilmente lui direbbe che era d'accordissimo di comprare un lampadario, che voleva collaborare a ottimizzare il rapporto qualità o prezzo in questa operazione. Però adesso facciamo un'ipotesi su di voi, perché io ve l'ho raccontata in un certo modo questa storia. Allora io penso che qui in sala ci siano gli uomini che hanno detto: oh, meno male che non ho sposato una donna così, e le donne che hanno detto: ma insomma, quello lì non capisce niente. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Se questa è la lamentela iniziale, ciascuno di noi prende partito, e prende partito, come si dice, non utilizzando l'occasione di cercare di vedere come i due si costruiscono la relazione e di prendere partito solamente per l'uno o per l'altro. Infatti andiamo avanti un attimo. Io penso che la maggioranza sia stata forse per l'uomo in questo momento del racconto. Però potremmo invece pensarla così, che anche questo marito è in qualche modo sordo. La moglie è sorda nel senso che non capisce questa che poteva essere la reale intenzione del marito, ma anche il marito è sordo. Se analizzassimo e avessimo tempo di raccontarvi qualche cosa di più di questa coppia, si vedrebbe che nel contesto relazionale dei due questa moglie gli sta chiedendo: vedi che mi sto interessando alla nostra casa? Vedi che ho anch'io qualche idea? Vedi che ho desiderio di essere vista e apprezzata da te nelle viste che io ho sulla casa? Vedi quanto sei importante per me? E in effetti, se ci pensiamo, Se per questa moglie questo marito non fosse davvero importante, in questo caso, che cosa sarebbe successo? Un bel giorno gli avrebbe fatto trovare il lampadario in casa montato, punto, e il marito avrebbe detto ah, e la cosa sarebbe andata avanti. Invece questa è lì per 5 anni a chiedergli mandiamo il lampadario, perché? Perché ha voglia di fare qualche cosa con lui, e questo lui non lo coglie in assoluto. Cioè è vero che c'è un immaginario deformante di lei, o un marito che di fronte a una mia proposta me ne dice altre 5, quindi brontola e non accende la, e non accoglie la mia. Ma c'è anche l'immaginario di un marito che molto probabilmente dice ho una moglie velleitaria, se ne inventa uno al giorno, se gli do ascolto sono finito. Non vede, non è grata per ciò che già faccio per la famiglia, non capisce mai quando sono stanco. Per cui, questo dice, per ristabilire le parti è meglio che faccia anch'io una controproposta. E allora sono all'interno di questa gabbia. Lui ha una moglie pretenziosa e esigente e soffre, lei ha un marito brontolone a cui non va mai bene niente e soffre. La gabbia di questa sofferenza se la co-costruiscono. Allora proviamo a uscirne, proviamo a vedere se c'è una scappatoia. Una scappatoia io ve la racconterei senza stare a riprendere, in fondo è un discorso agostiniano, all'origine di desiderare ciò che si ha, imparare a desiderare ciò che si ha. Ma io normalmente la racconterei così. Supponiamo che a Lecco venga un archeologo veramente intelligente, che a un certo punto, studiando le mappe cittadine nella loro evoluzione, studiando gli antichi insediamenti, eccetera, eccetera, insomma, stabilisca che in un certo punto della città ci deve essere, secondo lui, una statua. E comincia a scavare, che cosa desidera trovare? Certamente la statua tutta intera, ma questa sa benissimo che non è possibile, però si aspetterà di trovare una mano, un piede. L'archeologo insipiente è colui che a un certo punto, scavando, trova un'anfora bellissima e la butta via perché dice no, ma io aspetto la statua. Ecco cosa capita tante volte nelle coppie quando non scatta questa capacità di desiderare e apprezzare ciò che si ha. Ma non voglio accontentarmi di questo, che è una formulazione teorica. Un po' di tempo fa, molto poco tempo fa, abbiamo ricevuto una lettera che vorrei leggervi. Una lettera che è scritta, dato che prima ho fatto fare una brutta figura a una moglie, diciamo la stessa moglie dopo un po' di tempo, la stessa moglie dopo che ha acquisito una... Allora c'è questa lettera, insomma, di questa signora che abbiamo aiutato tanto tempo fa e che ogni tanto ci scrive come vanno le cose, ci scrive, scrive a lei in generale, ma va bene, lo utilizzo io stavolta. Allora dice, ho passato alcuni giorni stesa sul divano, sepolta sotto una montagna di coperte e con la borsa dell'acqua calda sui piedi. La mia presenza in casa, nelle ore in cui di solito sono al lavoro, non mi è sembrata far felice mio marito neopensionato. Devo essere stato un elemento di disturbo nella sua routine consolidata. Quando è in casa, si chiude in camera a leggere. Ieri il suo cellulare ha squillato 2 volte. Chi è? Gli ho chiesto. Nessuno, non ti riguarda. E molto probabilmente lei avrà fatto qualche faccia. E quando non sei in casa, allora... Input, abbiamo visto. All'input non è male che ci sia una reazione. Vi descrivo la reazione di pancia di questa donna. Quando esce, non lo saluto. Chiudo gli occhi e faccio finta di dormire. Sono ferita. Nella mia vita mi sembra che non ci sia niente che non lo riguarda. Scorre su una semplice trama giornaliera: il lavoro, la casa, la nipotina a cui fare da babysitter, i miei genitori che hanno sempre più bisogno di aiuto, ma soprattutto mio marito, a cui preparo cassetti organizzati con biancheria impilata con cura, cui do coccole e tenerezza, anche se lui un po' pronto le dice: non sono mica un bambolotto. E il tempo per me rimane così poco che lo tiro fuori coi denti ogni tanto. E se qualcuno mi chiede cosa ti piacerebbe fare, non lo so più neanche che cosa rispondere. 33 anni di matrimonio, quando me lo dico, la lingua inciampa su tutte quelle T che stanno lì come un percorso a ostacoli, e dentro c'è la nostra storia nel bene e nel male. I miei sentimenti feriti, la tristezza di questa sera, Franco non li saprà mai. Però questa donna ha fatto un percorso, ha fatto un cammino. E lo può recuperare. E allora comincia rivolgendosi a lei. Perché la racconto a te, cara Maria Teresa? Per trovare la forza di tirar su la testa. Per fare quello che ho sempre fatto dopo gli scontri e le ferite, che ho imparato a fare dopo gli scontri e le ferite. Cercare ancora motivi per amare mio marito, per tenere a freno quella vena di romanticismo che credevo di aver perso nell'adolescenza, cioè come riparare questo immaginario che potrebbe invece produrre delle cose. Ma attenti, questo passo sembra teorico, sembra un po' velleitario, invece sentite che cosa succede. Poi mi arriva un SMS da mia figlia piccola: posso venire a trovarti? Ti devo parlare. Oh mio Dio, avviso la figlia grande che non terrò la sua bambina come le avevo promesso, ho sentore di problemi in arrivo che mi chiude la bocca dello stomaco. Quando la piccola arriva mi si butta tra le braccia piangendo disperata. Il suo lui le ha confessato che si è accorto di non essere più innamorato di lei. Com'è difficile consolare una figlia in lacrime. Quando dopo 2 ore ho scoperto che non mangiava dal giorno prima, l'ho costretta a mangiare una piadina. Per fortuna che ci siete voi, non so come farei se non avessi una famiglia. Beh, devo dire che valeva assolutamente la pena la fatica di questi 33 anni di matrimonio per restare coppia. Certe frasi ti aprono il cuore, ma c'è un ultimo squarcio. Da questo punto di vista, questa donna può guardare il mondo in un altro modo. Sentite sta cosa. Franco, che era nell'altra stanza, ogni tanto metteva dentro la testa e poi spariva, assolutamente incapace di reggere il dolore della propria figlia. Proprio lui, a volte così grezzo e apparentemente senza sentimenti, mi faceva tanta tenerezza che quasi quasi lo trovavo buffo. Alla fine l'ha stretta in un rude goffo abbraccio, dandole maldestre pacche sulle spalle. Vedete la trasformazione? Vedete come il comportamento che faceva soffrire del marito si è cambiato e stanno meglio.
È un modo di comunicare tra coppia.
Anzitutto grazie di essere qui. Con questo gelo, io pensavo che ci fosse la metà della metà della metà di persone. Siete coraggiosi. E grazie anche di poter parlare dopo quella magnifica serata che ci ha regalato il Vescovo Brambilla, in cui come maestro della parola è riuscito a tenerci incantati per 1 ora e 3 quarti. Io vi prometto che sarò molto più breve, ma io ho ancora il cuore pieno di quella serata che ha visitato proprio tutti gli aspetti del ritrovamento familiare. Il discorso che adesso tocca a me, Gilberto ci ha detto che ci sono dei dolori che sono evitabili sanamente, per fortuna. Ma Nella vita familiare ci sono dolori, sofferenze che non sono evitabili. Quindi adesso dobbiamo confrontarci su quelli. Io spero di farlo in stile un po' meditativo, sollecitando poi qualcuno che vuole semplicemente restituirci un pensiero, una frase, qualche sottolineatura, perché vedete il tema è così vasto e così impegnativo che possiamo solo balbettare. Ci riferiamo alla catechesi in preparazione dell'incontro mondiale delle famiglie che riguarda il viaggio in Egitto di Giuseppe. Sono sicura che quasi tutti voi nei vostri incontri parrocchiali l'avete già meditato. Però questo incontro di un Giuseppe che obbedisce all'angelo e che deve prendere su l'ordine dell'angelo è preciso: prendi con te il bambino e sua madre e fuggi, rifugiati in Egitto, perché c'è qualcuno che attenta alla vita del bambino. Non sto a meditare questo brano perché, ripeto, lo conoscete già benissimo, ma vorrei tirarne fuori solo due sottolineature. La prima è che nel dolore, nell'imprevisto, nella difficoltà, nella prova, c'è una chiamata, esattamente come è successo a Giuseppe. Giuseppe, pensate, di sfondo la figura di Samuele, del giovane Samuele che si sente chiamare tre volte, Samuele, Samuele, e che alla fine a un certo punto dice: parla Signore che il tuo servo ti ascolta. Ed è esattamente quello che fa Giuseppe, esegue, è obbediente, ed è obbediente, sottolinea il testo, nella notte, quando proprio non ci si vede bene, quando non si capiscono le ragioni. Ma già questo Giuseppe, ripeto, ci insegna che quando c'è un'incognita dolorosa, quando c'è qualche cosa che ci precipita addosso, dentro c'è una voce di Dio. La seconda osservazione che ci viene in sottolineatura del testo è che la famiglia di Giuseppe non ha sconti, nonostante, come sapete, gli angeli dell'Annunciazione, gli angeli in presenza del bambino, la visita dei pastori, i magi venuti dall'Oriente. Se ascoltassimo, sicuramente non è stato così, ma se dovessimo tradurre un po' nella nostra lingua questa situazione di Giuseppe, potremmo tradurla esattamente come il primo esempio che ci ha fatto Gilberto, di un Giuseppe brontolone, mormoratore. C'è anche questa, che non bastava che ho deciso di sposare una donna con una paternità altra, non bastava che ho dovuto arrivare fino a Betlemme, che non c'era posto per me, perché il potere ha fatto l'editto che ci dovevamo iscrivere secondo il casato. Io sono povero, sottoposto alle trame dei potenti, a cose che ci superano, e adesso deve prendere su il bambino e sua madre e andare in Egitto. Questo ci fa dire che la famiglia di Giuseppe è una famiglia come noi: precarietà, ostacoli, dolori, sradicamento tante volte, incognite, paure, sono di casa. Non ci sono sconti. Prima o poi incontriamo il dolore, l'imprevisto, qualche cosa che non avremmo mai immaginato e si precipita addosso. Noi chiediamo a Giuseppe la forza di fare come lui. Certamente nella geografia e anche in certi dipinti, pensate Giotto, questa fuga in Egitto sembra una bella passeggiata: lei sull'asino, un po' di angeli attorno, un po' di musica, e lui che tiene l'asinello, e sembra una passeggiata, ma nella realtà, come sappiamo bene, questo è il senno di poi, ma nella realtà anche Giuseppe ha dovuto accettare questo imprevisto, questo dolore che gli si precipita addosso e non gli dà sicurezza. Allora ci possiamo chiedere che cosa fare di fronte alle sofferenze, ai limiti, perché ci sia un po' di spazio alla speranza. Paul Ricoeur, un filosofo francese, dice una cosa molto bella, se la trovo. La speranza viene a noi vestita di stracci, perché le confezioniamo un abito da festa. È quello, è proprio è l'esito, ma viene a noi vestita di stracci. Allora possiamo esplorare tre punti importanti su questo magma di dolore, di paura, di sofferenza. Dio, il primo punto, non è un genitore maltrattante, vedremo perché, ma il dolore non ha niente da dirci e in tutto questo cosa c'entra Dio? Dobbiamo andare col piede di piombo perché riusciamo tutti a capire che questa materia è molto molto delicata e rischiamo di dispensare formulette che non aiutano proprio nessuno. Anzitutto, rispetto al primo punto, dobbiamo pulire la mente da certe incrostazioni che magari ci vengono così dalle generazioni o ci vengono spontanee. Il dolore non è un castigo, non è una punizione, mai. Quando, ai tempi di Gesù era scontato, di fronte al cieco nato, come sapete, i suoi discepoli, che pure erano con lui già da un po', gli dicono chi ha peccato, lui o i suoi genitori. E lui dice né lui né i suoi genitori, ma perché si è manifestata la gloria di Dio. E non per il fatto che quel cieco lì, grazie al suo miracolo, ria la vista, ma perché dentro nel dolore, spero che lo vediamo stasera, c'è qualche cosa della gloria di Dio. Quindi il dolore non è un castigo, perciò dobbiamo sollevare ogni situazione di dolore dal senso di colpa. Senso di colpa che può serpeggiare in due modi. Dello spettatore, io ricordo una volontaria che in una comunità per AIDS, per ospiti con problemi terminali di AIDS, bravissima a dare il suo tempo, a stirare, dare il suo contributo, però un giorno esce a dire, certo con molta sincerità, vengo qui perché in fondo mi consola vedere quanto soffrono dopo la vita che hanno fatto. Adesso soffrono, si sono buttati via, ne ha fatti di tutti i colori, vale la pena. E quindi, sentite, è proprio dentro di noi l'idea che in fondo certi dolori, certi momenti neri, a volte non solo momenti, ma addirittura il viaggio verso la morte, in fondo uno se l'è meritato. Ma anche la persona può essere vicina a questa tentazione, cioè in fondo uno può dire io lo so io che me lo sono meritato, lo so io che ho il giusto che mi toccava, lo so io, e la persona preda dei sensi di colpa. Voi sapete che oggi studi ci dicono che perfino il bambino maltrattato preferisce in qualche modo, si infila verso l'idea che in fondo la colpa è sua, è lui che è cattivo, piuttosto che pensare è cattivo il papà, è cattiva la mamma. Perché quando dalle persone che gli dovrebbero dare sicurezza e fiducia arrivano maltrattamenti e violenze, è come se dicendosi sono io che sono cattivo, sono io che sono brutto, sono io che... È come se volesse salvare un pezzettino di genitore buono, perché altrimenti non riesce a vivere. E in fondo, anche quando giustamente dai servizi sociali viene richiesto di, per esempio, di spiegare le percosse che ha avuto, in qualche modo lui si sente in colpa se accusa i genitori. Allora tutto questo magma ci dice che l'idea che in fondo il dolore ce lo meritiamo, che è una punizione, che è un castigo, è un'idea pagana, non c'è nella scrittura, e lo vedremo. Ma c'è un secondo passo: il dolore non è un bene in se stesso. C'è un grande teologo francese, Maurice Bellet, che dice, ha scritto un volumone molto importante sulle dieux perverse, cioè il Dio perverso, il Dio che ci manderebbe il male come medicina, ci manderebbe il male perché gode di farci soffrire. Ebbene, questo teologo di grande portata, fra l'altro ha scritto un libro piccolissimo sulla tenerezza, che è un testo bellissimo, ci dice che qualche volta si insinua questa idea distorta di Dio, ma Dio è sempre dalla parte del bene e mai della sofferenza e del dolore, il che significa che, ad esempio, solo per trarne una piccola conclusione, che quando facciamo di tutto per lottare contro la sofferenza nostra, la sofferenza del prossimo, noi siamo dalla parte di Dio. È nostro dovere e, in fondo, solidarietà. Quindi il dolorismo evidentemente è bandito. Però, terzo punto, al dolore non c'è risposta. E non occorre, anzi, sarebbe meglio non tamponare la domanda perché. Perché proprio a me? Non c'è risposta. Tamponare con qualche bella formuletta la risposta al perché del dolore è sempre una cosa maldestra. Io ricordo un collega il cui figlio bambino era morto, questo collega è ateo, al funerale, in una chiesa gremita, con ovviamente molto dolore, presente anche il papà, e il sacerdote dice all'omelia: consolatevi genitori, perché Dio ha colto il vostro bambino, è un fiore che Dio ha colto per sé, ne aveva bisogno per consolarsi. E il collega, che sapeva che io ero credente, mi ha lanciato un'occhiata durissima, vuol dire che tu credi, eh? E io mi vergogno ancora oggi di non aver avuto il coraggio di salire sull'altare e di chiedere perdono per quel prete che parla male di Dio. Di fronte al dolore, allora, occorre silenzio. Attenzione però, non un silenzio duro come pietra, un silenzio giudicante che dice se l'è meritata, oppure meno male che non è capitato a me. È il silenzio iniziale degli amici di Giobbe, che, come sapete, il testo dice, per 7 giorni rimasero in silenzio di fronte alle piaghe e al dolore di questo Giobbe, e poi scoppiano nel dire tutto quello che, ecco, chissà quali peccati hai fatto, perché Dio ti tratti così. Come sapete, Giobbe si ribella. Ma un silenzio partecipe impotente, sembrerebbero due elementi messi insieme. Noi umani siamo attrezzati a capire, a percepire quando un silenzio è partecipe, quando invece è un silenzio giudicante. E questo fa bene a tanti coniugi che si espongono in genere sono i mariti, che si espongono al dolore della moglie dicendo basta, ma come la metti giù dura? C'era una moglie che piangeva per un aborto spontaneo, insomma piangi oggi, piangi domani, e un giorno il marito, elefante, le ha detto beh insomma smettila di piangere, ne faremo un altro. Cioè questo silenzio impotente fa bene se è appunto un silenzio impotente e partecipe, senza istruzioni, senza dare delle appunto senza fare il maestrino, te lo dico io come si fa. Ricordo recentemente con grande dolore un marito che dice alla moglie vai pure il sabato mattina a fare le pulizie, assistere ai tuoi vecchi genitori, più di 80 anni, lui in Alzheimer e la mamma cardiopatica, vai pure dopo tutto quello che ti hanno fatto, ma non tornare a casa con la piva, perché tornando a casa con la piva rovini la giornata a me e mio figlio. Ed era vero, questa signora aveva subito purtroppo da bambina violenze e abusi sessuali dal padre, ma lei aveva il coraggio di andarli a curare da anziani, dice non hanno nessuno, ma il marito pretendeva che arrivasse a casa senza la piva, cioè come se niente fosse. Ecco, questo evidentemente non è partecipazione. Allora passiamo al secondo punto, vediamo se il dolore ha qualcosa da dirci. Anzitutto abbiamo visto è connaturato alla vita, qualunque cosa facciamo dal dolore non saremo mai immuni, non saremo mai preservati dalla sofferenza. Allora il primo dono che ci fa il dolore è che ci offre il senso del limite. Senza il dolore tante volte vivremmo ovattati, tranquilli, tutto va bene, tutto è come a me piace, a me va bene, e probabilmente perderemo anche il gusto. Allora, abbiamo fatto tutti l'esperienza che apprezziamo ciò che perdiamo. E se a uno capita di cadere, di essere ingessato, apprezza di avere le gambe. Prima davo per scontato, adesso mi accorgo che bene è potersi muovere da soli, mentre adesso sono costretto alla immobilizzazione. Ma tante volte perfino un tradimento coniugale può essere, certamente è una sofferenza, ma può essere anche qui un dono che dice mi dà il senso, il gusto di quello che avevo e che sto perdendo. Una moglie diceva in fondo davo il mio matrimonio per scontato, ero molto più interessata al mio lavoro, agli impegni e ai figli, e in fondo al mio matrimonio non ci pensavo più, e quindi adesso grazie al limite imposto dal dolore può recuperare alcuni aspetti che prima non vedeva. Secondo il dolore, secondo beneficio, diciamo così, del dolore, il dolore risveglia le nostre risorse. Ci svela a noi stessi migliori di quello che siamo. È evidente che di fronte a un imprevisto, a un dolore, e a volte a quei dolori terribili che non riusciamo nemmeno a pensare, come può essere la perdita di un figlio, come può essere la morte di una persona cara, ecco, questi possono ospitare momenti di ribellione, come del resto ampiamente ci mostrano i salmi, ma prima o poi, soprattutto se il dolore attraversa la nostra carne, il nostro corpo, riusciamo a uscire dal dolore migliori di quanto siamo entrati. I pedagogisti chiamano questo fenomeno resilienza, che è un insieme di resistenza, e cioè so sopportare, Magari prima non pensavo di essere così forte, non pensavo di essere così, avere tante risorse, ma insieme di adattamento. Una piccola parentesi, se ai nostri figli pretendiamo di togliere ogni fatica e ogni scontro con la realtà, non li facciamo resilienti. Rubiamo loro questa dote molto importante che è la resilienza, che ci aiuta ad affrontare la vita. La resilienza, come ogni attitudine umana, va ovviamente esercitata. E se nessuno, se il bambino trova già tutto pronto, tutto scontato, tutte le difficoltà scavalcate da adulti troppo premurosi, evidentemente non impara questo grande dono, questa grande risorsa che è la resilienza. Diciamo di più, il dolore scava gallerie di bontà dentro noi stessi. Diceva uno dopo due bypass, un marito che era un padre padrone, molto iroso, molto pieno di rabbia, dopo due bypass dice: sono tornato a casa più umano e non so nemmeno più come facevo a urlare tanto, a arrabbiarmi tanto, se, che ne so io, un figlio ritardava di mezz'ora o se la moglie non comprava il pane che dicevo io. Le cose che prima mi facevano andare fuori, adesso le vedo nella loro piccolezza. Il dolore è un termine che mi piace moltissimo, ci rende longanimi. Il dolore mi rende, ti rende longanime. Un termine bellissimo. Detto molto maldestramente, allunga l'anima, ci rende longanime, cioè ci apre i confini, ci dà respiro. Se vogliamo dirlo con i termini delle neuroscienze, sveglia il dolore sofferto, il dolore subito, sveglia i nostri neuroni specchio, cioè la nostra capacità di empatia. Se io ho provato cosa vuol dire star male, sono più capace di provare empatia e vicinanza a chi sta male. Ma in tutto questo cosa c'entra Dio? Siamo di nuovo, siamo alla domanda cruciale. Abbiamo detto che Dio non è un genitore maltrattante, che non si diverte a mandarci dolori per vedere come reagiamo. E diciamo una cosa profondissima, che è così difficile da scoprire e si scopre man mano che nella vita si va avanti. Nel dolore posso scoprire come Dio ama, come colui che pone una fiducia immensa nei suoi figli, che vorrebbe sempre felici, che vorrebbe guariti, che vorrebbe, non può strapparci, non può toglierci questa esperienza umana del dolore. Allora mi riferisco al libro di Giobbe. Tra l'altro lasceremo, col permesso di Monsignor Cecchin, dei Deplian su corsi che teniamo, questo su Giobbe ad Assisi, per cui stiamo lavorando già da adesso sul libro di Giobbe, e io da questo testo sono stata colpita dal valore di intercessione del dolore. Come sapete, gli amici di Giobbe hanno tentato di difendere Dio: confessi i tuoi peccati, perché se hai queste malattie vuol dire che sei pieno di peccati. Giobbe non rinuncia alla propria innocenza. Quando finalmente c'è la risposta di Dio, Dio dopo aver detto che gli amici hanno parlato male di lui, Dio l'hanno difeso impropriamente, perché erano sotto la vecchia logica del dolore uguale punizione, e invece Giobbe ha parlato bene di me, dice il testo, siamo all'ultimo capitolo. Ma qui c'è una perla straordinaria: il mio servo Giobbe pregherà per voi. Cioè Dio conosce che attraverso il dolore questo sceicco potente che aveva a disposizione tutte le ricchezze, oltre che 10 figli perfetti, eccetera, eccetera, che faceva le opere buone tanto per essere a posto con la coscienza, adesso attraverso questa esperienza del dolore è cambiato. Dio lo può pensare come uno che perdona gli amici che l'hanno tormentato per giorni e giorni. Il mio servo Giobbe pregherà per voi. E qui scopriamo il valore di intercessione del dolore. Non perché il dolore è in sé redentivo, abbiamo detto prima, il dolore in sé non è un bene, ma perché il credente scopre che Dio è lì anche nel dolore. Cioè il dolore è il luogo, attenzione, non l'unico, se no ricadiamo nel dolorismo, ma è il luogo dove si può incontrare Dio, come ha fatto Giobbe, dove si può in qualche modo sentire che Dio è un tu, che Dio è vicino, che Dio è lì nel dolore ed è lì anche come intercessore. Chi soffre può associarsi al mestiere di Gesù. E qual è il mestiere di Gesù? Di intercedere per noi, di pagare per i nostri peccati, è tutto il valore della espiazione. È Gesù che sulla croce intercede per tutti noi e ci avvicina. Quindi in sostanza, grazie al dolore, che non vorremmo, si intende, che non andiamo a cercare, perché nessuno ci chiede di essere masochisti, ma possiamo scoprire che il dolore ci fa diventare un po' parenti dell'innocente, di colui che ha sofferto, ovviamente senza peccato. Mi riferisco a un brano di Hermes Ronchi che commenta la famosa frase non succede nulla che Dio non voglia, proprio per tirarci fuori dalla convinzione che è Dio che ci manda le disgrazie, che è Dio che dice Ronchi: nulla accade all'insaputa di Dio, invece troppe cose succedono nel mondo senza che Dio lo voglia. Ogni odio, ogni guerra, ogni inganno accadono contro la volontà del Padre. Ma nulla avviene senza che Dio ne sia coinvolto. Nessuno è crocifisso senza che lo sia anche Cristo. In una celebre scena, Elie Wiesel descrive l'impiccagione di un bambino internato in un lager. Tra i prigionieri obbligati ad assistere, una donna disperata mormora: «Ma Dio dov'è?» Il suo vicino allora le sussurra tra le lacrime: «Non vedi? Dio è lì che muore in quel bambino. È presente, si china, si intreccia a quella vita morente, respira nel suo ultimo respiro». Forse noi vorremmo qualcosa di più, continua Ronchi, per questi brevi voli che sono le nostre vite. Vorremmo salute, benessere, ali d'aquila e lunghi giorni senza tempeste. Dio però non è la discriminante tra salute e malattia, tra lunghezza o brevità della vita. Il luogo in cui egli agisce non sono le cellule dell'organismo, ma le fibre della paura e dell'odio, dove si annida quella che Giobbe chiama la bestia del canneto. E la bestia del canneto è la diffidenza, l'allontanamento, il Dio perverso di cui parlavamo prima. Vorrei proprio concludere con una testimonianza. Io sono sicura che voi ne potreste fare decine e decine, di come il dolore ci rende longanimi, di come il dolore scava gallerie di bontà dentro di noi, di come il dolore ci rende migliori di quello che pensiamo di essere e di come il dolore ci permette di essere intercessori, perché siamo più vicino all'innocente che soffre. Questa testimonianza, ne leggo solo un pezzo, ha proprio questo titolo: «Mi sono rotto il bacino». Sono caduto con una scala a pioli schiantandomi sulla scala stessa, fracassandomi il bacino. Di colpo ti trovi impossibilitato a muoverti, totalmente dipendente dagli altri, immobilizzato in un letto di ospedale, dovendo dipendere dal personale infermieristico anche per i bisogni fisiologici e per l'igiene intima. Da subito i medici mi hanno detto che sarebbero corsi 3 mesi prima di tornare alla vita normale. Sono stato circondato dall'affetto degli amici e dei parenti e dalla premurosa assistenza di mia moglie. Ho spesso percepito la premura di tutti loro come compassione. Così ho imparato la riconoscenza per la dipendenza. Ho capito come tutta la vita è dono, anche nelle cose più prosaiche come svuotarti il pappagallo o pulirti il sedere. Sono finalmente sceso dal gradino su cui mi ha sempre tenuto la mia professione di medico e ho potuto essere un compagno di camera con chi occupava il letto vicino ed essere chiamato col mio nome e non col mio titolo, sperimentando come l'ospedale sia luogo di solidarietà. Così ho potuto entrare in contatto con degli spaccati di umanità che altrimenti non avrei conosciuto. E poi la lettera è molto lunga, molto bella. Non voglio però rubare il tempo alle vostre risonanze e alle vostre riflessioni.
Bene. Grazie.
Grazie a voi.
Anch'io mi unisco alla Maria Teresa nel dire che è un miracolo avere tanta gente, se vedete che siete bravi, il tema è forte e il momento, abbiamo del tempo a disposizione per una risonanza, un approfondimento su questi due versanti. Interessante la scelta stasera dei coniugi Gillini di presentare situazioni di dolore, di difficoltà evitabile e dolore inevitabile. Ecco, se c'è qualcuno, io ben volentieri passo il microfono e diventa anche l'occasione così per approfondire. In attesa che arrivano, io ascoltando i coniugi faccio delle riflessioni. Se io mi trovo di fronte a una coppia, una famiglia che è in difficoltà su realtà risolvibili, che tipo di suggerimento do? E ho dato la risposta. Mentre sto parlando, se c'è qualcuno che alza la mano, io interrompo immediatamente. Il mio è un intervallo per dare la possibilità di una risonanza. Io dico innanzitutto che quando c'è una difficoltà di coppia oppure di famiglia nella dinamica dei figli, bisogna guardare in faccia la difficoltà, sapendo di confidare. Secondo elemento, tendenzialmente la sofferenza la viviamo in modo egocentrico, non guardiamo il problema dell'altro, e questo è il modo sbagliato di rapportarci. Se il tuo partner, su una sciocchezza, per te è una sciocchezza, te la ripete continuamente che per lui è una sofferenza, se tu lo banalizzi rompi quel filo profondissimo. Allora ti devi mettere in ascolto per dire: fammi capire perché questo problema, questa tua sofferenza che tu richiami continuamente, ti fa soffrire dentro. Allora l'aiuti la persona a venire fuori. Questo è estremamente importante. Noi nella reazione parliamo da noi. Non so se condividete quello che sto dicendo. Sto aspettando le vostre domande. Nel frattempo faccio qualche presa sul dolore inevitabile. Anch'io sarei saltato su a quel parente, eccetera, no? Perché di fronte alla morte non si possono dire certe cavolate.
Allora, io su questo dolorine, diciamo che non ha soluzione, chiamo in causa Dio in questo modo. Vi dico tre flash, tre modi, tre tipi di esperienza che ho fatto. Ripeto, se c'è qualcuno che alza la mano, vi interrompo immediatamente. Il primo, quando mi trovo di fronte a una situazione irreparabile in una famiglia, non faccio grossi discorsi, esprimo una vicinanza, un contatto fisico in cui la gente sente che io come uomo, come credente prete, non sono lontano e partecipo alla sua sofferenza. Poche parole, ma vicinanza, contatto, calore, attenzione. Secondo elemento, vi presento una spaccata di esperienza familiare. Mio cugino sposato, felicemente, prima figlia, tutto bene, la moglie in attesa, la maternità, la gestazione notevolissima, ma ad un certo momento, per una disattenzione dell'ostetrica, esce fuori questo loro figlioletto, Lorenzino, tetra paresi spastica. Io mi dico sinceramente che non ho avuto il coraggio di andare a trovare, perché si fa fretta. Quando questo bambino era sanissimo, tetra paresi spastica, sapete meglio di voi che nel giro di 5-6 anni, finché ho preso il coraggio a due mani, sono andato a trovare i miei genitori, molto più saggi, andavano una volta alla settimana, a aiutarli, eccetera, eccetera. Sono andato e ho celebrato la messa a casa loro. E lì c'era il Lorenzino e lì c'era Gesù Cristo, l'innocente. Io non ho risposte da darvi. Non ho risposte da darvi. Perché di fronte al male innocente non hai risposte razionali. Qui c'è Lorenzino innocente che ha una vita terrena brevissima, e qui c'è un altro innocente, il figlio di Dio, che attraverso la sua morte è venuto qualcosa di grande. Altro esempio vissuto: quando ero insegnante di religione del Parigi a Milano, un ragazzo di adolescente di 15 anni, attenzione, sto aspettando le domande, io faccio un intervallo di qualcosa che non dico tanto per passare il tempo, ma perché sento queste cose. Stiamo parlando della famiglia, delle situazioni di difficoltà, di limite, sia quelli passeggeri estremamente importanti, ad esempio l'umorismo, la capacità di saper prendere le cose non di punta, saperle relativizzarle, collocarle, non renderle assolute o non assoluto. Sto aspettando, svegliatevi. Parlo dell'altra situazione quando ero insegnante. Muore di leucemia, funerale a San Simpliciano, la basilica del Castrelli, da che vi invito a visitare, una delle quattro basiliche ambrosiane, stile romanico gotico, parte paleocristiana. La cosa che mi ha scioccato, non dimenticherò mai nella mia vita, c'è il feretro del piccolo ragazzo, quindicenne, adolescente, e chiedi per la salma, grazie signore e genitori. Un pugno nello stomaco quando ho visto questo, celebrando questo funerale. Giorno dopo, quando il Parini, sapete che il Parini, non so adesso, ma prima era il luogo chic delle famiglie chic, donne agnostiche, eccetera, e mi dicono: Don Franco, ma sai che i genitori di questo tuo nostro ragazzo, o i genitori sono pazzi, oppure vuol dire che c'è qualcosa di più grande?
Io spero, dai.
Dunque, vorrei fare questa cosa, se vi sta bene. Abbiamo una storia. Io penso che alcune delle cose che abbiamo detto e che dai vostri sguardi abbiamo sentito molto partecipate. Vogliamo tutti trasmetterle ai bambini o poter parlarne ai bambini, come parlare dei bambini. E al Don Vanella, un educatore molto bravo, si è messo a scrivere storie. Ogni tanto trovavamo dei bambini con cui non sapevamo come aiutarli a fare un passo avanti. Allora c'è una storia proprio di questa sofferenza che vorremmo regalarvi. Io penso che sia una cosa conclusiva che possiamo darci.
Ecco, ve la regaliamo volentieri perché pensiamo che dopo una conversazione, una riflessione assieme, fare domande non è una tassa da pagare. E perciò possiamo portarci a casa semplicemente nel silenzio del cuore qualche cosa che ci ha colpito. Non è proibito dirlo ad alta voce, ma io sono sicura che è molto più importante questo silenzio per poter riportare dentro questo dolore che ci rende longanimi, questo dolore che è evitabile, che tante volte ci fa chiudere in un bozzolo perché crediamo di capire tutto e non vediamo la via d'uscita. Tutto questo ci aiuta, ecco, a metterci di fronte a quella che dal punto di vista diciamo esterno, oggettivo, sembrerebbe la disgrazia più grossa e irrimediabile, addirittura un'ingiustizia. Un bambino è stato giustamente dai servizi sociali tolto da una famiglia disfunzionale e violenta. Questo bambino, o giustamente, si chiede perché proprio io, c'è un periodo in cui addirittura si rifiuta ai colloqui protetti con la madre e è un bambino tutto chiuso nel suo dolore, con i pugnetti chiusi a 6 anni e giustamente non vuole questa situazione. Allora questo educatore, che poi ha fatto illustrare questa piccola storia anche dai bambini, ha inventato questa storia che, ripeto, scende nel mio cuore come un regalo, perché è un modo per dire che dal dolore, usando anche parole tipicamente da bambini, come vedrete, ecco, è dal dolore che può saltare fuori. Come dicevamo prima, in termini adulti, la resilienza, la longanimità, e in termini di un bambino, la fortuna, la gioia, qualche cosa di nuovo.
La storia di...
Bisogna prendere sotto.
La storia di Semino, di Luca Bettega. Questa è la storia di Semino, un piccolo seme. Semino non sapeva bene da dove arrivava. Forse da un albero grande o da un bel fiore colorato. Ne sapeva dove il vento lo stava trasportando col suo dolce soffio. Sospeso in cielo, spinto qua e là dalla brezza, Semino osservava curioso la terra sotto di lui, le strade asfaltate, le brulle terre deserti, i verdi prati, gli orti, le montagne. Si domandava eccitato se prima o poi quel vento l'avrebbe fatto appoggiare da qualche parte. E non era solo a chiederselo. Insieme a lui, cullati dal vento, tantissimi altri semi viaggiavano senza capir bene da dove venissero e con tanta voglia di scoprire dove sarebbero atterrati. Il vento li trasportò tutti per diverso tempo, prima di soffiare nei paraggi di un enorme verdissimo prato dove la distesa di fili d'erba si perdeva a vista d'occhio. Il soffio dell'aria si fece allora più leggero e uno dopo l'altro ogni seme arrivò ad appoggiarsi sulla morbida terra sottostante. Uno strano rumore parve però disturbare quel momento così magico. Plof! L'atterraggio di Semino non fu così dolce come il piccolo si aspettava.
Semino rimase incredulo, sorpreso e tanto deluso per ciò che gli era capitato. Non è possibile, che schifo, che sfortuna, non è giusto. Il plof che tutti avevano sentito era proprio stato causato da Semino, visto che il vento non l'aveva fatto atterrare sull'erba morbida, ma su una gigantesca e puzzolente cacca di mucca. Il piccolo seme davvero non credeva ai suoi occhi, ma in un prato tanto grande, proprio su una cacca di mucca doveva appoggiarsi. E poi, con tutti gli altri semi che c'erano con lui, perché proprio a lui doveva capitare questa sfortuna? Queste ed altre domande si faceva Semino mentre cercava di tapparsi il naso per non sentire quella puzza tremenda, e si faceva forza per cercare di non affondare dentro tutta quella cacca molle e appiccicosa.
Tante domande e tanti pensieri brutti passavano nella sua testa. Inoltre tante parole fastidiose arrivavano dagli altri semi, i quali dalla morbida terra del prato deridevano e canzonavano Semino, che invece era finito dentro una cacca. Quanta tristezza nel cuore di Semino e quanto imbarazzo, ma non solo, nel suo cuore c'era anche tanta, tantissima rabbia. «Non è giusto!» gridò con quanta più voce aveva in gola. «Non è giusto!»
Trascorso qualche giorno, Semino sentì che le cose non stavano andando bene e fece una scelta molto importante. Disse a se stesso che se il vento aveva deciso di farlo cadere sopra una cacca, allora lui avrebbe imparato con tutto il suo impegno a crescere dentro a quella cacca. E così fece. Anche se gli faceva tanto schifo, si fece coraggio e si immerse dentro. Poi, come gli altri semi avevano fatto prima di lui, lasciò spuntare le prime radici. Cercò di convincere anche l'amico, ce n'era un altro, che aveva avuto la sua stessa sfortuna. Ma, nonostante l'insistenza, l'amico non volle fare questo passo. I primi tempi furono davvero difficili. Semino
continuava ad essere triste e più di una volta aveva pensato di arrendersi e di non cercare più di crescere dentro alle tane. Forse era impossibile, però, nonostante tutto. Il piccolo seme non si perse d'animo, perché dentro di sé continuava a sperare che prima o poi sarebbe riuscito a spuntare di nuovo da tutta quella cacca. Senza mai fermarsi, ogni giorno Semino cercava di prendere tutte le sostanze nutrienti che trovava nella cacca di mucca. Le sue radici a poco si ingrandirono ed irrobustirono. Provò più di una volta a convincere l'amico che, anche se era tanto difficile, sarebbero riusciti a crescere anche dentro quel concime, ma l'amico non ne volle sapere e si rifiutò di ascoltarlo. Sopra le radici di Semino iniziò un giorno a formarsi un fusto forte e di un bel verde vivace. Il gambo, crescendo, si fece spazio e uscì dalla superficie del letame, diventando sempre più robusto e sempre più alto. Anche gli altri semi, cresciuti nella terra del prato, avevano sviluppato un bel gambo verde che emergeva tra i fili d'erba, ma nessuno di questi fusti era tanto grande e tanto alto quanto quello di Semino. Tutti i semi rimasero un po' meravigliati nel vedere il gambo di Semino spuntare dalla cacca così alto e forte.
Passarono i giorni e giunse la primavera. Tutti i semi che erano diventati piantine misero dei boccioli che in breve tempo si aprirono, trasformandosi in fantastici e colorati fiori profumati. Anche Semino divenne un fiore, ma non uguale agli altri. Intorno a lui c'era una varietà di fiori bellissimi, con petali di tanti colori diversi, ma nessuno, proprio nessuno, arrivava ad essere tanto alto, grande, forte, bello e profumato quanto il fiore in cui si era tramutato Semino. Il suo gambo era molto più alto e resistente degli altri, i suoi petali così bianchi da brillare e tanto lunghi da farlo sembrare una stella in mezzo al prato.
A Semino non pareva vero, ma alla fine vivere in tutta quella cacca schifosa gli aveva permesso di diventare il fiore più bello di tutto quell'immenso prato.
Ci sono interventi, capisco anch'io che non è facile come diceva Maria Teresa, intervenire, porre domande, anche se l'argomento è veramente grosso. Il limite è chi ha una capacità di maturazione umana e cristiana diventa l'occasione di una vera crescita, che non è dolorismo. Voi sapete meglio di me come Gesù Cristo non è andato sulla strada del Calvario, sulla croce, gioendo: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice amaro, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E lui ha avuto questa capacità di portare questo dramma non solo per espiare, ma condividendo la nostra vicenda e condividendola fino in fondo, l'ha aperto alla vita. Ecco, se non ci sono domande, io presento alcune cose che ci stanno davanti, perché questo itinerario è notevolissimo, soprattutto per la vostra presenza e poi per coniugi così capaci di raccontare, che attraverso il racconto comunicano un messaggio profondissimo. Prima di uscire ci sono dei libri che possono essere utili per questo cammino. Renzo Bonetti, Gilberto Gillini, Maria Teresa Zattoni, non so se li conoscete, 4 settimane in coppia, riflessione sulla grandezza del matrimonio. Poi Maria Teresa da sola, si vede che è credibile senza il marito. Ah no, ma questo non sto dicendolo, non sente il marito. Genitori nella tempesta, la relazione familiare e l'adolescenza, che è un momento estremamente destabilizzante, ma di crescita per la nuova generazione e di messa in crisi dell'identità del padre e della madre, ma anche un momento di una maturazione maggiore. Ma questa Maria Teresa Zattoni è prolifica più del marito. Ah no, A pranzo da mamma, La coppia e le famiglie di origine. E poi Gilberto Gillini, Maria Teresa Zattoni, finalmente due, la coppia che si esprime, La famiglia nel giardino delle scritture, che è il fondamento, e così via. Poi ci sono due inviti per iniziative notevolissime. Devo spiegarle io? No. Ah, basta prendere e ci siamo. Tutto questo trovate prima di uscire. Io devo dire innanzitutto un grazie alla parrocchia di San Francesco per l'ospitalità, il Cenacolo Francescano, vedo che c'è un'organizzazione eccezionale, il Centro Culturale San Nicolò, in un modo particolare la Commissione Decanale della Famiglia, che sta curando tutta questa proposta, questo itinerario. E se volete potete iscrivervi al Centro Culturale San Nicolò, perché organizza queste iniziative ma anche altre. Che cosa ci sta davanti in questo itinerario? Credo che se avete tra le mani il cartoncino e riuscite anche a invitare amici, ci stanno due argomenti estremamente significativi, soprattutto mettendo a fuoco il tema del 7° incontro mondiale delle famiglie. Venerdì 23 marzo, famiglia e lavoro. Ci sarà il dottor Francesco Belletti del Centro Internazionale Studi Famiglia, molto bravo, che abbiamo anche già sentito in altre sedi, e dà la capacità di mettere in evidenza non solo la statistica, ma il problema oggi del lavoro
che interessa. Il presidente del forum delle associazioni familiari.
Ah no, dillo, perché io conosco solo una parte.
È il presidente del forum delle associazioni familiari.
Quindi credo che sia notevolissimo questa presenza e la nostra presenza proprio in questo tipo di cammino. E credo che sia opportuno in questo momento rivolgere una preghiera a Maria per questo cammino nostro e perché la bellezza del disegno che Dio ha sul matrimonio e sulla famiglia è il segreto vero della felicità di ogni uomo, di ogni donna e di ogni nuova nascita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Grazie, un applauso di nuovo ai coniugi. Buona serata, buonanotte e a venerdì 23 marzo, famiglia e lavoro.